Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, 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 buon lunedì 24 luglio, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno a Fabio in regia, ciao ragazzi!
Buongiorno, bentrovati, ciao ragazzi, buon inizio settimana a tutti, oggi in un giorno che ovviamente per la Juve è storico, è particolare, ne parliamo da un anno a questa parte,
sì.
Del famoso anno del centenario di proprietà degli Agnelli che cade quest'oggi, si festeggia un compleanno importante per la Juve, sotto la proprietà della stessa famiglia, un qualcosa di storico per il nostro calcio, per il nostro paese. Quindi noi qua a Storia di Bianconera, ragazzi, in questa giornata ne parleremo in lungo e in largo, perché è una giornata sicuramente particolare, non tralasciando però quella che è l'attualità, con le parole di Massimiliano Allegri direttamente dagli Stati Uniti. Faremo un punto anche su quella che è stata la partita dell'Italia femminile al Mondiale, con la vittoria contro l'Argentina. Insomma, giornata lunga come sempre qui su Radio Bianconera.
Assolutamente sì, ragazzi, mandateci magari soprattutto i vostri vocali, no? A raccontarci i momenti, no? Più importanti, no? Per quanto riguarda la vostra passione per la Juve, o il momento in cui avete iniziato a tifare veramente per la Juventus. Insomma, raccontateci anche qualcosa di vostro in questa data così importante. Come diceva Simo, diciamo che l'abbiamo portata avanti per un anno, con prima il mercato, quindi il regalo della proprietà per i 100 anni, o l'anno dei centenario, proprio in un anno dove si è visto di tutto, veramente di tutto. Quindi insomma, adesso è arrivata questa data, mandateci, no, anche i vostri vocali, i vostri pensieri, la vostra storia, no, anche con la Juventus, perché sicuramente oggi è un giorno importantissimo, ecco, da un punto di vista storico per la Juve. Come diceva Simo, insomma, non tralasciamo neanche l'attualità, perché ci sono le parole di Massimiliano Allegri, che comunque insomma non è che lancia dei segnali così positivi su due giocatori, uno è Pogba e l'altro è Vlahovic, perché sembra non cambiato nulla da quello che abbiamo vissuto la scorsa stagione, forse anche la scorsa preparazione, perché Pogba un anno fa si faceva male, vero, però da lì in avanti non sappiamo minimamente quando sarà a disposizione la Juventus. L'ha confermato oggi Massimiliano Allegri, e su Vlahovic va valutato ancora una volta, e questo è un problema, perché comunque poi l'attacco della Juventus ad oggi si basa su Vlahovic, e se eventualmente dovessero esserci delle offerte di mercato, comunque c'è da mettere un grande asterisco, perché se Vlahovic ha ancora questi fastidi, insomma, le squadre lo sanno bene, anche quando devono, soprattutto quando devono fare un investimento da 70-80 milioni di euro. Perciò vedremo quello che capiremo e che vivremo nel corso di questa stagione. Tra l'altro, Simo, oggi volevamo parlare dell'amichevole, ma non possiamo
rinviata,
farlo.
Sì.
Non possiamo farlo perché...
Anzi, rinviata, annullata.
Annullata. E c'è stato questo virus che ha colpito gran parte dei giocatori del Barcellona, quindi non possiamo parlare di calcio giocato, dobbiamo aspettare il 28, lo aspetteremo, e insomma daremo il via anche inizialmente a ciò che sarà la stagione della Juventus da un punto di vista proprio di campo. Ha parlato anche di questo Max Allegri, seguire, no, e migliorare ciò che stavamo costruendo nel corso della scorsa stagione. Ecco, sicuramente migliorare il gioco deve essere uno dei fattori, perché è importantissimo cercare di costruire, almeno avere qualcosa di programmato, una giocata specifica, insomma cercare di mettere in condizione questa squadra di fare gol, perché poi il vero grande problema della scorsa stagione è che non segnavamo mai, ma soprattutto non arrivavamo mai quasi a tirare in porta, quindi speriamo che possa esserci, no, un miglioramento da questo punto di vista. E poi complimenti all'Italia, perché insomma la vittoria dell'Italia femminile ci fa molto piacere, ecco.
Direi di sì. Il tuo ricordo più bello della proprietà Andrea Agnelli, questi 100 anni?
Ma guarda, ti dico, io insomma il mio ricordo più bello è ciò che viviamo quotidianamente, nel senso che comunque viviamo una storia importante, abbiamo credo tutto quello che si è costruito, no, anche nell'ultimo periodo, cioè da dall'inaugurazione allo stadio, dal centro sportivo, da tutto, no, J Medical, tutto vicino, no, quindi avere questo orgoglio di aver costruito una propria cittadella, no, legata alla Juventus. E a livello di storia, beh, io ho trovato emozionante, non l'avevo mai fatto lo scorso anno comunque il Villar Perosa. Forse ho avuto anche forse uno dei più dei Villar Perosa magari meno pieni o meno caotici, no? Però è stato comunque per me una grande emozione, se parliamo, no, di storia della Juventus. Poi per quanto riguarda le soddisfazioni di campo, ce ne sono state talmente tante.
In generale, dico, il tuo ricordo più bello, appunto, che sia il campo, che sia... Certo,
no.
Qualsiasi sia.
No, in questa giornata qua credo che il ricordo più bello è l'orgoglio, no, che ho vissuto. Io uno dei ricordi più belli è stato l'ingresso all'inaugurazione dello stadio. Quello è stato uno dei ricordi più belli che ho, perché comunque quell'entrata in uno stadio che, non so, si aspettava da anni, uno stadio moderno con le tribune appiccicate al campo, cioè era proprio un sogno che si avverava, no, la nascita dello stadio. Quindi ad oggi ti dico quello, e quello rappresenta anche secondo me un orgoglio, perché comunque sei stata la prima società con uno stadio di proprietà, e quello ha cambiato poi anche forse probabilmente la storia recente della Juventus.
Sì, io penso che il mio più bello è proprio quel primo anno di Stadium, con poi, no, la chiusura del cerchio con la vittoria del campionato, totalmente inaspettato.
Sì.
Credo quello, onestamente, il mio. Di questi 100 anni, ovviamente, di proprietà degli Agnelli, di cui noi abbiamo una minima parte. Infatti, ragazzi, chi di voi invece ha una parte più ampia, una fetta più ampia di questi 100 anni sotto la guida della famiglia Agnelli, siamo ben lieti di ascoltarvi al 340-542-5324 con messaggi di testo e con note vocali, se avete, ragazzi, piacere di farci sapere un po', no, quelli che sono i vostri ricordi relativi alla famiglia Agnelli. Quindi aspettiamo i vostri messaggi. C'è ovviamente il messaggio della Juve sul proprio sito, titolato "La famiglia Agnelli e la Juve, un secolo d'amore". È un messaggio lungo che potete trovare sul sito ufficiale bianconero. Ne leggo un passaggio: quell'amore che il popolo della Juve, la grande famiglia della Juve, ci tributa ogni giorno con una forza che non si può discutere, che è lo stesso che da 100 anni guida i passi della famiglia Agnelli in bianconero. L'amore, perché alla fine il senso è tutto qui. Anzi, scrive a tutti la Juventus sul proprio sito ufficiale. Tra l'altro, da oggi, non a caso, insomma, la giornata in cui vengono lanciati questi ticket è quella odierna. Il 9 di agosto ci sarà questo allenamento della prima squadra allo Stadium, aperto gratuitamente a tutti. Da oggi potete andare ad acquistare biglietti, sì. Appuntamento ore 18:30, 9 agosto allo Stadium. E quindi, ragazzi, insomma, per chi non sarà in ferie, non sarà in vacanza, non sarà in giro per l'Italia o per il mondo e vuole venire a Torino, oppure di Torino ovviamente in maniera molto più comoda, alle 18:30 la possibilità di seguire questo allenamento della prima squadra a porte aperte, che sarà sostanzialmente una sorta di sostituzione della consueta amichevole di Villar Perosa.
Assolutamente, tra l'altro, ragazzi, è l'ora dell'aperitivo, quindi vi fate un aperitivo diverso allo Stadium con l'allenamento della Juventus. Ecco, può essere una cosa anche carina, insomma, sperando che alle 18:30 non sia una giornata proprio di quelle calde. Ecco, questa è la speranza per tutti voi. Simo, ci sono varie idee di mercato, cioè varie messaggi, dalle women al mercato, a chi ha amareggiato per Vlahovic. Da cosa vuoi partire?
Ma io non so se abbiamo un po' di vocali, Fabio, non so se, perché visto che stiamo parlando del centenario, non so se abbiamo qualcosa a riguardo, Fabio, se invece resta tutto sull'attualità, che scalda molto. Facci sapere se abbiamo qualcosa sul centenario, perché io vorrei restare qua in questi primi minuti.
Restando, ragazzi, tra l'altro, come abbiamo fatto noi, se riuscite a mandarci i vocali più possibile, a noi fa molto molto piacere, ma anche, non so, un vostro ricordo personale. Noi abbiamo detto dallo Stadium al primo anno, ci sono tanti momenti, no, in cui la proprietà Agnelli ha comunque regalato dei sogni ai propri tifosi. Quindi se volete mandarci la vostra propria idea, magari qualcuno di voi è un pochettino più grandicello rispetto a me, Simone, può avere, no, altri ricordi, visto che è un tema anche che ha fatto un po' scalpore la scorsa settimana, dai Villar Perosa, in cui magari si era più accessibile, dove si aveva la possibilità magari anche di parlare,
qualcuno ci ha raccontato, no, di aver parlare con qualche
giocatore, e se avete l'opportunità anche, no, eventualmente di fare di darci qualche ricordo personale, a noi fa molto piacere. Oggi magari anche la giornata in cui rilanciamo un po' gli eroi in bianco e nero, perché nella storia, no,
sì,
essendo anche, no, una giornata di storia, credo che sia giusto, no, ripercorrere qualche giocatore che ha indossato la maglia della Juventus con la proprietà Agnelli, no, che ha magari vissuto varie situazioni importanti, come le chiamate, no, dell'avvocato Agnelli alle 6 del mattino, o eventualmente anche allenatori, ragazzi, perché nel corso di questa grande società ci sono anche grandi allenatori che hanno avuto dei rapporti importanti. Tra l'altro viene in mente uno che poi è stato comunque un allenatore che ha vinto 2 scudetti, che è Fabio Capello, che tornando al tema della scorsa settimana che avevamo aperto, sai, con Lukaku, era uno di quelli che aveva detto alla Juve mai, e poi firmò per la Juventus e comunque capì, no, bene cosa voleva dire essere l'allenatore della Juventus o arrivare a lavorare alla Juventus. Quindi insomma ci sono tante tante storie, no, nel corso di tutti questi anni, e quindi mi raccomando, ragazzi, mandateci i vostri vocali, che oggi è una giornata storica. Quindi Fabio ha beccato dei vocali e allora possiamo tranquillamente ascoltarne uno.
Ciao ragazzi, sono Antonella. Allora, l'emozione di entrare allo stadio. Io la prima volta che sono andata allo stadio mi ha portato mio papà al comunale a vedere, mi sembra, Juve Genova, ero piccola, ed è stata un'emozione grandissima. Un'emozione che provi quando poi entravi al delle Alpi, un'emozione che provo adesso ogni volta che entro allo stadium. È sempre bellissimo, sempre sempre bellissimo.
Beh, questo sì, lo stadium è sempre bello, anche se adesso è un pochettino più blando rispetto al passato, è sempre molto molto bello.
Un po' morbido adesso.
Sì, diciamo di sì. Ciao ragazzi, la mia passione per la Juve nacque dalla sconfitta di Atene contro l'Amburgo. Avevo 9 anni, affascinato dall'ansia di mio babbo che passava da stanza a stanza senza mai fermarsi. Alessandro, la provincia di Arezzo. Tra l'altro ricordo questa partita anche se non ero nato. Mio papà credo sia quella del gol di Magath, non ha mai perdonato quel gol subito da Zoff, un tiro dai 30 metri, insomma non perdono mai quella situazione, anche perché la Juventus era nettamente favorita in quella partita. Abbiamo un altro vocale, Fabio, ascoltiamo.
Buongiorno ragazzi, Cristian dalla calda Sardegna. Io sono juventino da ormai 40 anni, sono cresciuto in una fase della Juve che non era il massimo, con Marchesi, Magrin e compagnia cantante, però ho avuto tante soddisfazioni da questa anche proprietà ormai centenaria. Mi auguro possa andare avanti sempre di più e possano tornare anche le vittorie. Vi auguro una buona giornata, ciao ciao.
Ciao, grazie per il tuo ricordo. Ragazzi, un'altra giornata che adesso poi su due piedi alla domanda di Simone è venuta in mente, però uno dei momenti più emozionanti è stato l'arrivo di Ronaldo, regalo della proprietà Agnelli, perché poi un regalo ai propri tifosi, prendere il calciatore più forte al mondo, portarlo a Torino, ecco. Quindi insomma ci sono, no, anche questi regali dal punto di vista dei calciatori. Voi avete l'opportunità, no, anche magari di conoscere un pochettino più di aver vissuto un pochettino più di storia della Juventus. Oggi ha rilasciato anche un'intervista a Platini. Chi ha vissuto Platini è un altro regalo, no? Quindi che ha portato la proprietà, ma da Del Piero a Zidane, ci sono dei giocatori che sono stati proprio un regalo, un vero e proprio regalo per quanto riguarda la storia della Juventus, e che ha permesso, no, molti ragazzini dell'epoca o più grandi di innamorarsi di questa gloriosa squadra. Quindi abbiamo altri vocali, no, con i ricordi, vai. Quindi andiamo da Fabio.
Vai Fabio.
Buongiorno a tutti, sono Anna da Palermo.
Ciao Anna.
Io semplicemente dico grazie alla famiglia Agnelli per averci regalato la Juventus, la mia squadra del cuore, che seguo da 50 anni e che amo sempre di più, nel bene e nel male. Ho visto tanti campioni avvicendarsi, chi venire, chi andar via, ma è sempre stata un'emozione, nel bene e nel male. Buona giornata.
Grazie, Anna, grazie Anna per il tuo ricordo. Ci scrive Francesco alla Calabria, ho 33 anni e sono diventato bianconero grazie ad Alessandro Del Piero e la vecchia Coppa dei Campioni vinta a Roma nel 96. Riguardo all'avvocato, fa sempre emozionare sentire la sua voce e le sue frasi celebri, e oggi che non c'è più riecheggia ancora di più. Fino alla fine, forza Juve. Francesco della Calabria, grazie per il tuo ricordo. Francesco, condividiamo l'anno, gli anni, l'idolo e anche il ricordo della Coppa dei Campioni. Abbiamo un altro vocale.
Sì, stavo dando un'occhiata perché sul sito della Juve c'è ovviamente uno speciale con, diciamo così, qualche dichiarazione di ex protagonisti della Juve, ma anche tifosi raccolti un po' in generale. C'è Antonio Cabrini, Lisa Boattin, Di Livio, Fagioli, John Elkann stesso. Sto scorrendo così a veloce, Cecilia Salvai, Massimiliano Allegri, Michel Platini, Fabio Capello, Marchisio, Torricelli, l'attuale presidente Ferrero, Francesco Bagnaia, Alex Del Piero, ma anche altri tifosi, no, magari meno conosciuti. Veramente una sfilza di frasi sulla Juve e sulla famiglia Agnelli. Vedo così scorrendo Antonio Conte, sono tantissimi.
Sì, avete...
tantissimi, anche DJ, Filippo Tortu, Barbara Bonansea, tantissimi ragazzi.
Quindi se avete voglia ragazzi di andare sul sito della Juventus potete leggerli tutti, assolutamente tutti, quindi... è sempre bello, no? In una giornata di storia anche leggere
Zidane, la Poelkan,
no, tantissimi, ne vedo anch'io dal tuo computer,
sì,
Bettega, ne vedo un sacco. Fabio, vengo da te.
Antonio d'Alessandria, allora buon compleanno alla Juventus, viva la famiglia Agnelli, perché chi ci mette i soldi è sempre ben gradito e loro ce l'hanno messi tanti in 100 anni, quindi forza Juve, viva la famiglia Agnelli. E poi soprattutto il mio ricordo 1977-78, 51 punti col Torino dietro, un grande Torino, ma noi più forti, tutti italiani, e la prima Coppa Intercontinentale Boniperti con l'impermeabile a Bilbao, grande Juve, ciao a tutti.
Grazie per il tuo ricordo. Arriva anche
Stefano Tacconi.
Sì,
Stefano
sì,
Tacconi, sì. Che lo leggo, dai, visto che è molto particolare. Vi scrivo dall'ospedale sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il mio pensiero oggi va a voi e questa serata molto importante. Qui ogni giorno faccio riabilitazione quasi di più di quando mi allenavo nella Juve. Ed è proprio nel mondo Juventus che ho imparato a tirare fuori carattere, forza e determinazione, soprattutto a non mollare mai. Vi mando un forte abbraccio, non vedo l'ora di poter tornare allo stadio per seguire le partite e salutare tutti i miei tifosi che mi hanno sostenuto fino ad ora.
Beh, è un bel messaggio perché diciamo che ha vinto una battaglia ancora più importante, no? Nel corso di questo anno così duro per lui, per la sua famiglia, quindi insomma ha tirato fuori una bella prova di forza, di voglia di vivere, quindi questo è un messaggio molto bello di Stefano Tacconi. Io leggo il nostro amico Jerry che ci scrive: buongiorno ragazzi, la nostra storia ci insegna che il ricordo più bello sarà la vittoria che dovrà arrivare, speriamo già quest'anno, forza Juve sempre, questa è la speranza, ne ha anche parlato insomma un pochettino Allegri nel corso della conferenza stampa di oggi, quindi insomma ne parleremo poi anche nel corso della trasmissione, ma vogliamo veramente rimanere legati all'importanza della storia di questa giornata, perché comunque 100 anni della proprietà Agnelli, insomma, sono tantissimi, è una cosa ormai rarissima nel mondo d'oggi, nelle società d'oggi, e che qualcuno possa avere idee diverse, possa ambire ad altro, ce lo mandate spesso, no? I vostri messaggi, qualcuno che spera, no? In una cessione della società, quello che voglio dire.
Per carità, anche questo, no? Magari qualcuno può pensare che se arrivate a un certo punto, no? Serva, sì. Come sempre, no? Ringraziare, magari cambiare, no?
Sì, sì, quello che voglio dire io è che comunque una di quelle certezze che abbiamo anche a livello, no, di forza, di peso economico, è sempre una certezza infinita rispetto a tante società che hanno vissuto nel corso degli anni anche grandi momenti di incertezza, e tutte le grandi squadre italiane hanno avuto dei momenti di incertezza, dall'Inter adesso, dal Milan qualche anno fa con la proprietà cinese, dalla Roma dopo la famiglia Sensi, dove la famiglia Sensi ha veramente dato anche beni personali pur di portare avanti la Roma, dalla Lazio che con Cragnotti era quasi fallita, al Parma che negli anni 90, quando ero piccolo io, era comunque una competitor, no, per provare a vincere scudetti e coppe, insomma al Torino che è fallito, quindi ci sono state tutte le società di livello alto che hanno avuto delle grandi difficoltà, non solo poi quelle piccole dove ormai purtroppo sono problematiche quasi quotidiane. L'abbiamo visto quest'anno con la Sampdoria, che siamo andati veramente a ore da un fallimento della Sampdoria. Ecco, credo che questa sia la forza e la diversità della Juventus, e in questa giornata penso sia giusto comunque anche celebrare questo, perché se c'è una cosa che è sempre stata certa è la Juve, ed è grazie anche alla famiglia Agnelli. Poi si possono avere delle idee diverse per tanti motivi, ma la forza di questa società è stata sempre anche grazie alla forza della famiglia Agnelli.
Nel corso di queste due ore raccoglieremo qualche pillola, lo tengo qua pronto, dei messaggi mandati da alcuni grandi ex, altri tifosi della Juve, che trovate in forma integrale sul sito bianconero, noi leggeremo qualcosina nel corso di queste due ore.
La prima radio sportiva del mondo bianconero.
Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo Di Michelis, affianco a me c'è
Simone Di Noi in vostra compagnia, Fabio in regia, voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali in questa giornata in cui si festeggia, possiamo seriamente dirlo, il centenario della proprietà Agnelli alla Juventus. Leggo Alessandro Del Piero sul sito della Juve, juventus.com, in questo speciale dedicato ai 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli della Juventus, in cui trovate ex giocatori ma anche semplici tifosi che hanno lasciato un messaggio. In quello di Del Piero c'è una foto abbastanza famosa, no? Con l'avvocato Agnelli che ha una mano, un braccio sulla spalla di Del Piero. Lo dico perché c'è scritto nel messaggio dell'ex capitano della Juve: in quella mano sulla spalla si sente la forza e supporto, la responsabilità di essere Juventus da 100 anni, un secolo insieme, il club, la famiglia Agnelli. C'è una foto scattata al campo d'allenamento al vecchio comunale nei primi anni 2000 che mi lega particolarmente all'avvocato che ho conosciuto, così come il dottor Umberto, fin dai miei primi giorni alla Juventus, ed è la foto ovviamente di cui vi ho detto prima. È in quelle conversazioni, in quei momenti, che ho visto cosa significassero quei colori per la famiglia Agnelli. Sono tifoso della Juventus, sono stato 19 anni in bianconero e questo mi ha dato la possibilità di far parte di una grande storia e di capire cosa significa questo amore che dura da un secolo, perché ci sono storie che non possono finire. Questo Alessandro Del Piero sul sito della Juventus per questo centenario. Alterneremo da adesso, insomma, un po' di attualità, ovviamente. Sì. Vista la prima mezz'ora che abbiamo dedicato solo a questo tipo di situazione, ma ci ritorneremo sempre.
Simo, mi collego però con il ricordo di Daniele da Alleghe. Ciao ragazzi, il mio ricordo dei 100 anni della Juventus è il gol di Del Piero il 2008 contro il Chievo Verona a Verona, su punizione, bellissimo. Avrei voluto replicarlo io, ma non ci sono mai riuscito, che peccato, mentre giocava. Insomma, siete dei grandi, grazie Daniele. La punizione credo sia dopo la standing ovation al Bernabeu, credo sia la partita dopo la standing ovation al Bernabeu. Tra l'altro forse era anche il compleanno di Del Piero, comunque no, forse non era il compleanno di Del Piero, comunque era dopo una situazione comunque particolare, sono andato a memoria. Comunque una punizione bellissima tirata molto lontano, che va proprio all'incrocio dei pali, che portò poi la Juventus a vincere, se non sbaglio 2-0 quella partita. Quindi un gol bellissimo di Alessandro Del Piero. Ciao ragazzi, il mio amore per la nostra grande Juve nasce quel tragico giorno dell'Aisel. Ho ancora il vivo ricordo di quello che guardavo accanto a mio papà, che oggi non c'è più, che piangeva per quello che stava succedendo. Per me quel giorno non fu più come prima, forza Juve ieri, oggi e per sempre. Pino da Torino. Ciao Pino, grazie per il tuo ricordo. E concludo con Gianni da Torino. Ciao ragazzi, il più grande regalo della famiglia Agnelli è stato il clamoroso acquisto di Roberto Baggio, il più grande di tutti. Tra l'altro credo che l'acquisto di Roberto Baggio, adesso non sono certissimo di questa cosa perché l'avevo sentita, però non sono certo, era comunque un gentleman agreement tra credo la Juventus e il Milan, perché Baggio era già quasi del Milan, poi intervenne non lo so, forse Berlusconi con Agnelli, alla fine Baggio andò alla Juventus, qualcosa del genere, però non sono sicurissimo. Però c'è stato in passato un rapporto del genere con comunque le società che non vollero poi farsi la guerra, no, per determinati giocatori, non so se per Baggio, di cui non sono sicurissimo di quello che ho detto, ma sicuramente per altri giocatori. Diciamo che l'acquisto di Roberto Baggio per la Juventus fu per tanti straordinario, ecco. È stato l'idolo di tanti ragazzini, anche Roberto Baggio, ecco. Io sono della generazione Del Piero, Simo anche, perché non ho visto il grande Baggio, non ho ricordi di Baggio alla Juventus, però per tanti è stato un giocatore che comunque anche lui ha diviso in tanti, anche sono stati delusi da Baggio. Mi ricordo sempre quando si parlano di quel rigore che non ha voluto calciare contro la Fiorentina, insomma tante situazioni. Però Baggio è altro giocatore straordinario, veramente straordinario, insomma, io ricordo di Baggio purtroppo di una giocata straordinaria fatta alla Juventus che costò forse anche uno scudetto, e quello stop su lancio di Pirlo dove con lo stop riuscì a saltare Van der Sar e pareggiò, insomma, con 1-1 al delle Alpi, al vecchio delle Alpi, che costò forse lo scudetto, se non ricordo male, alla Juve di Ancelotti. Però sto dando a memoria, comunque quella fu una giocata che dal vivo mi impressionò in maniera incredibile, perché insomma un controllo del genere è difficilissimo da pensare, non solo da fare ma anche da pensare. Simo,
vado con i messaggi, sì, ripartiamo un po' dall'attualità. Roberto da Firenze: spero che la Juve acquisti David de Lille, potenzialmente un fenomeno, sarebbe perfetto a fare la seconda punta accanto a Dusan. Quindi il sacrificato a malincuore deve essere Chiesa, che con questo modulo che sembra voglia attuare il nostro mister non ci incastra molto, mi pare che nemmeno si sforzi di parteciparvi positivamente. Ma su questa seconda parte no, su che non ci si incastri molto possiamo essere d'accordo.
Sì, diciamo che Chiesa ha vissuto una stagione anche particolare da un punto di vista fisico, considerato che c'è stato un periodo in cui entrava e usciva. Quindi credo sia legato anche a questo. Il vero Chiesa abbiamo iniziato a vederlo forse alla fine, dove ha iniziato a segnare anche con regolarità, dove ha iniziato a prendersi anche molte responsabilità sue, prendendosi, no, determinate giocate. E credo che questo sia evidente, no? Nelle ultime partite comunque era un Chiesa diverso, che sentiva molto più in ritmo rispetto all'inizio. In quello che vediamo, no, nei video che sta montando la Juventus, dove possiamo capire qualcosina di campo, a me è apparso in discreta condizione anche nel chiudere l'area. Però ragazzi, stiamo vedendo 30 secondi, 40 secondi, un po' come quando si compra qualche giocatore che è un po' sconosciuto, andate su YouTube a guardare le immagini, è ovvio, ecco, che chi ha montato
le uniche immagini ci arriviamo che per come la vedo io delineavano perfettamente la situazione erano quelle di Pogba.
Sì,
che
sì,
non
è in campo.
Non erano proprio a suo vantaggio, ecco. Lui no, faceva vedere che si allenava, però insomma già da quelle immagini lì si intravedeva che la situazione non fosse proprio di un imminente ritorno in campo. E oggi,
soprattutto quando
arriviamo, Allegri lo dice chiaramente, e posso dire ragazzi, per come la vedo io non può accettare una situazione del genere, ed è estremamente preoccupante perché Allegri dice nell'intervista che rilascia lì a
Los Angeles,
a Santa Clara, e nell'immediato post allenamento, pre allenamento, ora non ricordo bene, però in quei momenti lì all'Evi Stadium, dove si sarebbe dovuto giocare una partita, poi in realtà si è fatto un allenamento, lì dice vabbè, va sullo scorso anno, non averlo avuto a disposizione è stato penalizzante, ma quello che ci interessa, perché è del passato onestamente,
ormai
non ci interessa niente, è l'attualità, dove dice: in questa fase sta svolgendo un lavoro differenziato, l'obiettivo è cercare di recuperarlo il prima possibile, ma al momento non sappiamo quando potrà ritornare ad allenarsi con il resto della squadra. Non credo di poterlo utilizzare nei prossimi due test contro Milan e Real Madrid, praticamente non ha mai lavorato con noi, sta procedendo bene ma ci vuole cautela. Pareva, perché come poi succede come l'anno scorso, dove sembrava tutto fosse ok ma si fermava. Quando lo vedo correre mi pare che stia meglio, però da qui a giocare ce ne passa. Ed è qua arriva la frase che secondo me è più preoccupante di tutto, ossia bisognerà aspettare almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione della squadra.
Questo ci siamo già passati, ragazzi, a questa frase.
Discorso è, ora è così, ma oggi è difficile pensare che non sarà così tutto l'anno.
No, tra l'altro.
In cui dici tutto l'anno, ma vediamo se fra due settimane può essere a disposizione. Ma può la Juve puntare su un giocatore di questo tipo?
No, perché ti faccio facciamo una semplice analisi, no Simo?
Che non ce ne serve neanche bisogno di fare una semplice analisi.
No,
però,
ma
no,
a prescindere, cioè, no, punto. Però, a prescindere, poi vai in tournée, immagini la formazione del Barcellona, la guardi, poi vedi. Rabiot, con tutto il bene,
col
Barcellona, le immagini. Locatelli è l'unico titolare del centrocampo della Juve. E allora cosa serve fare un amichevole? Poi l'ha anche detto, perché dice, adesso abbiamo qualche acciacco che è normale nell'inizio, però poi abbiamo un mese per rimettere a posto la situazione. Più o meno, perché poi il Milan, lo guardo oggi, arriva Okafor, credo già oggi, e il Milan è una squadra fatta. Manca forse un centrocampista e un terzino sinistro che deve essere la riserva di Teo, ma un mese dove lavorare su poi la squadra che inizierà il campionato. Tu hai comunque fagioli, a prescindere sarebbe valutato, no, in determinate situazioni anche il suo giocare o meno, però hai Pogba che è fuori e che ti occupa uno slot a centrocampo anche di livello molto alto per l'ingaggio che ha, e quindi sei sempre con uno in meno e rischi di non poter mai contare su di lui. È ovvio che poi se in un mondo bellissimo, in questo momento anche totalmente irreale, avere Pogba in rosa ti fa pensare, no, di poter giocare e di alzare il livello del gioco già solo con Pogba, e però tu in rosa non ce l'hai mai per poi metterlo in campo, quando potrai metterlo in campo di nuovo, 10, 15, 20 per un po', insomma è molto pericolosa come situazione, visto e considerato che ad oggi non sai se farai la conference, tanto quanto se hai solo un impegno, uno può anche dire, vabbè, la gestisco, ma già con due impegni...
Sì, ma non puoi partire con... il discorso è, non puoi cominciare una stagione, un giocatore che guadagna 8 milioni di euro più bonus, a dire, vabbè, lo gestisco. No, un giocatore che guadagna quei soldi lì e che ti impegna così tante risorse, non può essere un, vabbè, vediamo, forse, poi chi lo sa... Ma perché poi alla fine si dice che no, che è un anno che non gioca, ma è di più, perché da aprile, da aprile 2000, mi sono incasinato, aprile 2022 che Pogba
non
ha
gioca.
Finito.
Sì, tra l'altro c'è un messaggio di un nostro ascoltatore anonimo.
Che lì si va male col Manchester United, un infortunio diverso, ma la sua stagione finisce lì.
Sì.
Poi infortunio con la Juve di un anno fa, perché era anche lì intorno al 20 di luglio.
Sì.
E poi tutto quello che abbiamo visto.
C'è un messaggio, un nostro ascoltatore che non ha ben chiara la situazione, perché ci dice: è possibile sentir dire le stesse cose su Pogba, ma fallo giocare, basta, Allegri non se ne può più. Non può giocare, non è che non lo fa giocare, non vuole, non può, non tocca la palla, ragazzi, fa la sabbia, e la sabbia la fai quando hai...
No, ma magari la palla anche, però i ritmi sono totalmente inferiori, il livello di intensità è totalmente inferiore rispetto a, agli altri. Cioè no, non può, ragazzi.
Non fa una seduta
cioè,
allenamento.
È ovvio che può. Può, però sarebbe...
Con me e te adesso
esatto, sì, non esageriamo, però... magari come te, ecco.
No.
Come me... Com'è nettamente superiore. Però magari come te sì.
E poi c'è chi si arrabbia. No vabbè, ma questa è, se questa è la situazione, Pogba deve essere svenduto sul mercato, se zera lo stipendio.
Ma io credo che la Juve in questo mese spingerà
per fargli abbassare
spingerà
lo stipendio,
per chiedergli di ridimensionare. E magari, e credo che sarebbe giusto anche da parte sua legarlo alle sue presenze in campo. In larga parte, visto che comunque nella scorsa di stagione invece la situazione è stata lineare da questo punto di vista, e devo dirvi che se dovesse cambiare per caso idea Pogba e voler andare in Arabia, non dico che stappano, però
quasi
a
bottiglia
quasi,
buona quasi, potrebbe
quasi. Non quella del centenario,
no, però
per la stagione del centenario, però
magari fanno come Norris ieri, guarda,
esatto.
Come Norris ieri. Ciao Simo, ciao Camillo, sono Luca. Per chi Allegri vede tutte mezzale, Healing su lei, il Diz, ma non lo so, non ne ho idea. Sicuramente il Diz lo sta provando da mezzala, su lei qualche volta più o meno ha fatto più l'attaccante di raccordo che la mezzala, però Healing non l'ha mai fatto, ma credo che su Healing ormai si sia convinto, è uno forte. In quei 30 secondi, ripeto, montati benissimo, perché poi i video della Juventus, quelli delle giornate americane, delle partenze che hanno iniziato a produrre lo scorso anno, secondo me sono sempre molto molto belli, e anzi speri sempre che ce ne sia uno nuovo che possa durare un pochettino di più. Ma a prescindere dai miei gusti personali sul video della Juventus, se ho capito una cosa ieri è che Healing non lo tieni mai, tutte le azioni da gol della partitella che hanno fatto a San Francisco viene fuori da Healing che salta l'uomo costantemente, che va a destra, va a sinistra, e inizia a essere un fattore per me, per questa Juve molto molto importante, anzi credo, poi l'ha detto Allegri, quindi è lui l'allenatore, comanda lui, però per me Healing addirittura puoi avanzarlo quasi a punta piuttosto che mezzala, secondo me più lo fai correre in una squadra di contropiedisti in generale, più Healing può permettersi di fare quello che vuole, ecco.
Ah, in tutto questo, in questa intervista che rilascia ai due quotidiani che sono presenti negli Stati Uniti, Tutto Sport e Gazzetta, chiudiamo definitivamente, se ce n'era bisogno ancora una volta, la questione modulo,
sì,
abbiamo raccontato 3-5-2. Per tutta l'estate. Lui dice: stiamo lavorando per portare avanti ciò che avevamo iniziato lo scorso anno, anche per le caratteristiche dei giocatori. Poi a volte le annate si cominciano in un modo e si finiscono in un altro. Bisogna cercare di migliorare le situazioni di gioco. Quindi direi che anche qua chiudiamo questa parentesi in maniera definitiva, e che conferma quanto vi abbiamo detto per tutto, tutto il mese, dai, appena passato.
Simo, leggo questo messaggio perché così almeno diamo voce, almeno ci possono spiegare qualcuno i propri pensieri, perché a criticare siamo bravissimi ma non si spiegano le critiche. Non bastano i tifosi, vi ci mettete anche voi su Pogba, i miei complimenti, bravi. Ma io sono onesto, Pogba è il calciatore probabilmente che più adoro a livello sportivo, ma amico mio che non ti firmi, strano, l'hai mai visto? Ha dato qualcosa alla Juve in questa stagione? Ad oggi sei convinto possa dare qualcosa alla Juve? Io non lo so. E vi sta parlando veramente uno dei più grandi ammiratori, ma credo anche Simo, di Pogba sulla faccia della terra. Ma non gioca, non sta giocando. E tutte volte che lo vediamo è per far contorno a questa squadra. Se analizzo la rosa della Juventus, non metto Pogba a titolare. E questo è un danno, a lungo andare, un danno enorme. Enorme, perché tu hai un giocatore potenzialmente straordinario su cui non puoi contare, e questo limita secondo me il mercato della Juve, limita le idee di Allegri, limita il gioco, limita i numeri della squadra, perché poi Pogba su mezza gamba è un Pogba che comunque ha fatto intravedere qualcosa di buono col Siviglia e basta, e purtroppo questo non ci può bastare in una stagione, non può. non può, ragazzi.
Igor, sono particolarmente amareggiato per le condizioni di Vlahovic. Questo ragazzo continuerà a non poter dare il massimo, causa pubalgia, quindi prima lo vendono e prima arriva un sostituto, sperando che sia il canadese, che ovviamente è David, ci dice Igor. Su Vlahovic, Allegri dice, aspetta, che lo recupero, fa Dusan, stiamo cercando di gestirlo nel migliore dei modi, non scordiamoci che alla fine della passata stagione si era fermato per la pubalgia, perciò adesso facciamo in modo di non sovraccaricarlo per averlo nelle condizioni migliori per l'inizio della stagione. Anche qua su Vlahovic credo che oltre che non condivido il fatto di dire pubblicamente che non sta bene,
No.
Che è una strategia anche qua che, non c'è, che fa male, se com'è la Juve non sta cercando di venderlo, è sbagliato, però comunque Vlahovic ci si può considerare per offerte irrinunciabili in vendita. Non è proprio una strategia filo aziendalista dire che sta benissimo, che non sta bene, anche nel raccattare più soldi possibili. Detto questo, io credo che rientri un po', no? Nei discorsi del classico sbagliando si impara. Perché l'anno scorso Vlahovic, è vero, chiude con la pubalgia. Vlahovic fa un intervento per guarire,
sì,
dalla pubalgia. Poi però c'è qualcosa di sbagliato nell'avvio della preparazione della nuova stagione, che sostanzialmente gli fa ritornare il fastidio.
Sì.
E quindi quest'anno Memory deve aver sbagliato qualcosa l'anno scorso, di avergli fatto ritornare il fastidio, magari lo gestiscono diversamente.
Sì,
credo che sia questo.
Tra l'altro,
credo che sia proprio così, cioè che sia la situazione attuale. Ecco, non l'avrei detto.
Ecco, no. Tra l'altro, Vlahovic lo scorso anno le amichevoli gioca solo l'ultima. Sono l'ultima per 45 minuti. E nell'amichevole col Barcellona, probabilmente l'attacco era senza Vlahovic e Milik, perché poi erano loro due a parte in quell'allenamento con Pogba e McKennie, quindi avevi un attacco, diciamo, già ridotto ai minimi. Però questo può capitare, ragazzi, non è un... insomma, che qualcuno si possa fermare o possa non giocare da un punto di vista dei primi giorni di un ritiro è normalissimo, e questo non è un problema. Ecco, su Vlahovic mettere un asterisco con la pubalgia, è quello rischia di essere un problemino, perché poi gli altri dicono, ahi, se c'è la pubalgia, un attimo, rivediamo, riformuliamo. Questo è molto importante, no, da vedere, non lo so. È un rischio, è un errore, secondo me, parlare di giocatore, no, andiamoci piano, ha avuto la pubalgia, fermiamoci. Insomma, vedremo. Diciamo che il mercato ad oggi della Juve è totalmente stand-by, su questo l'ha anche detto Massimiliano Allegri. Bisogna capire se faremo o meno la conference, perché a quel punto poi decideremo, no, che tipo di squadra fare, perché con la conference ne serve uno di un modo e con senza conference un'altra. Ha parlato poi dei ragazzi in generale, però insomma, vedremo che stagione verrà fuori. Sicuramente le indicazioni che vi avevamo dato da un mese a questa parte, in cui nessuno o in pochi credeva alle nostre parole del 3-5-2, possiamo dire che insomma, vengono confermate da Massimiliano Allegri, e non vi abbiamo detto cavolate per un mese questa parte. Ecco, sarà 3-5-2, poi vedremo se ci saranno delle sfaccettature del 3-5-2 un pochettino diverse per avere un gioco offensivo un po' migliore, ecco, quantomeno aiutare i due attaccanti. Ecco.
Salutiamo Francesco di Londra Bianconera, che sì, ci dice che giovedì sarà a Los Angeles per la partita.
E vorremmo chiamarti, ma credo che a quest'ora per te sia difficile. Insomma,
magari successivamente.
No. Sì, magari
dopo la partita.
Fai serata e magari vai un pochettino lungo, possiamo chiamarti proprio all'inizio, ecco, se non prendi sonno. Se non prendi sonno, magari questo sì. E poi, insomma, speriamo per te che si possa giocare. Ecco, questa è la speranza.
Francesco, la provincia di Potenza. Premesso che bisogna sostenere sempre la Juve, come facciamo noi tifosi ad accettare una sostituzione di Vlahovic con Lukaku? Non so se la dirigenza si rende conto. Non possono continuare a seguire Allegri. Questo il prossimo anno non sarà allenatore della Juve. Ci dice Francesco, che, diciamo così, non è proprio il primo fan di Lukaku, evidentemente, no, sulla faccia della terra.
No, questo no. Poi mi ha confermato, ringrazio Andrea D'Aosta, che dice: confermo, Baggio era milanista, ma l'avvocato con la mossa delle sue convinse Berlusconi a desistere. I buoni rapporti con la famiglia Pontello, allora proprietari della Viola, fece il resto. Lui dice: io sono della generazione Baggio, poi, e dopo Michel Platini è stata una magia. Quindi grazie Andrea per il tuo ricordo e anche per aver confermato, no, quello che avevo sentito per quanto riguarda Baggio. E poi Beppe da Bergamo: ciao, vi rendete conto che a livello di infortuni siamo già messi malissimo? Io non ho parole. Ma questi non sono infortuni, ragazzi. Pogba non è un infortunio. Non è che Pogba non gioca perché è infortunato. Pogba non gioca perché, come vi ha detto Simo nel venerdì, credo, Pogba deve fare tutto un lavoro perché è stato gestito malissimo lo scorso anno da se stesso. Da se stesso, e quindi bisogna cercare di metterlo in condizioni accettabili, perché sennò si ferma. E non è una questione di infortuni o problematiche. Pogba è così, punto. Cioè, ad oggi è così. Poi potete accettare la realtà, potete non accettare la realtà, potete prendervela con me, con Allegri, con Simo, fate voi. Ma Pogba non è infortunato. Pogba adesso deve essere rimesso in piedi.
È questo, sì.
Cioè, non c'è un infortunio.
Oggi è questo. Sugli altri, idem, ragazzi, non ci sono infortuni. Secondo me fanno parte di acciacchi di inizio stagione, quando carichi magari un po' di più, no? Magari hai bisogno di tirare un attimo il freno a mano, di fare un lavoro diverso. Non ci sono veri e propri infortuni, in realtà. Onestamente.
No, non ce ne sono. Anche perché Milik, magari non lo vedevamo sabato notte, ma è perché ha fatto magari un lavoro più pesante e il suo fisico, essendo quasi 2 metri di uomo, fa fatica.
Fa parte di gestione, ecco. Cioè, veri e propri infortuni credo non ce ne siano stati,
no,
onestamente, adesso.
No, non ci sono infortuni. Ci sono due situazioni che vanno monitorate, perché Vlahovic, se magari lo fai caricare ai 1000 all'ora e poi si ripianta. Cioè, anche, non so, l'altro giorno sentivo la Roma ha fatto una preparazione, Dybala ha fatto un'altra. Normalissimo, certo, per certo. Evitare problematiche.
Sì, sì. Fa parte del gioco.
Fa parte anche degli strumenti che ha adesso uno staff per gestire.
Fa parte assolutamente del gioco.
I giocatori.
Entriamo ormai in un mondo in cui si capisce, si comprende sempre di più la differenza fra le fisicità dei vari giocatori, dove non sono tutti uguali. C'è chi, per arrivare nelle condizioni migliori possibili, ha bisogno di un certo tipo di lavoro, e c'è chi ne ha bisogno di un altro. Ben venga, insomma, sì. Che questo è la scienza, che permette di capire sempre di più quelle che sono le condizioni dei giocatori e il modo in cui vanno messi nelle condizioni migliori per performare.
Social Club
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo Di Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, regia Fabio, 11 minuti dopo le 11, rientrati in diretta con il ricordo oggi del centenario di proprietà della famiglia Agnelli, ovviamente della Juventus. Ricordo che trovate sul sito della Juventus le frasi di alcuni ex giocatori, di alcuni tifosi, relative proprio al mondo Juve e a questi 100 anni di tifo. C'è, l'abbiamo detto prima, Del Piero, Conte, Marchisio, Torricelli, Fabio Capello, Platini, Elkan, Allegri, leggo Massimiliano Allegri: vivere la Juventus è un'emozione che si rinnova ogni giorno da anni. Per me è sempre stato un onore, una responsabilità guidare questi colori, vedere crescere giovani talenti, raggiungere gli obiettivi in campo, vincere trofei e regalare gioia ai tifosi. Un'esperienza che ti segna per la vita, in cui la famiglia Agnelli ha sempre saputo far sentire la sua presenza discreta ma costante. Questo è il messaggio di Massimiliano Allegri. Ce ne sono tanti altri che potete trovare sul sito ufficiale della Juve. Ce ne sono tanti arrivati, sì, qua al nostro 340-542-5324. E quindi, grazie al contributo di Fabio, riprendiamo ad ascoltare qualcosina prima di cambiare argomento.
Ciao ragazzi, sono Tiga, come state? I miei eroi sono Gigi Del Neri come allenatore, poi metto il Malaka Martinez come giocatore, Giorgio Andrade, e poi metto anche Manuel Dimas. Vi piacciono?
Beh, diciamo che Dimas ha fatto molto di più rispetto agli altri due, ecco, questo mi sento di poterlo dire. Andrade, che mi sono anzi mi sono ricordato di lui, non me ne voglia, Jorge Andrade, che era un ottimo difensore soprattutto ai tempi del Deportivo, alla Juventus fortunatissimo, insomma, con due rotture del ginocchio. Mi sono ricordato di lui perché ha fatto gli auguri al nostro amico e collega, quindi insomma recentemente abbiamo avuto modo di rileggere il nome di Jorge Andrade, insomma, quindi diciamo che è stato molto sfortunato. Lui doveva essere il giocatore, il difensore centrale, no, d'esperienza quando si è ritornati dalla Serie B, ecco, poi ci sono stati talmente tanti infortuni per lui che si è chiusa la carriera, quindi insomma un dispiacere per lui e per noi. Su Martinez vale la stessa cosa, più o meno come Piazza, anche lui ha avuto un rinnovo di anni e anni e anni, qualcuno non se n'è mai neanche accorto, proprio per evitare, no, che portasse, no, dei disastri a livello di bilancio. Non arriva mai un pallone agli attaccanti, mai un contropiede veloce, ci troviamo sempre accerchiati e sterili, insomma, dalle difese avversarie. Ci vuole un gioco con grinta del vecchio Conte. Questo è il messaggio di un nostro ascoltatore che non si firma, no, sì, Maurizio da Sinigallia. E in questo caso andiamo dal nostro Fabio e poi cambiamo argomento e parliamo con il nostro ospite.
E ciao Radio Bianconera, sono Francesco da Saluzzo da Cuneo. I miei ce ne sono tantissimi di ricordi, ma quelli che mi sono rimasti di più e che mi resteranno sempre sono quelli di Villar Perosa. Io andavo quando ero bambino, mio papà mi portava tantissimi anni fa, quando comunque era sempre il 15 d'agosto barra 16, e lì secondo me era una giornata pazzesca, incredibile.
Questo bello i vostri ricordi, ragazzi. Alcuni messaggi li stiamo tagliando, li taglieremo perché abbiamo guardato, no, con il nostro Fabio in regia, sono arrivate le vere e proprie chiamate da quasi 2 minuti, quindi qualora insomma trovate il vostro vocale un pochettino tagliato dal nostro Fabio, non prendetevela con lui. Ma il problema è che sopra i 45 secondi non possiamo andare, quindi insomma siamo obbligati a tagliare i vostri messaggi vocali. Ecco, questo è per il futuro. Ma andiamo col nostro ospite Mauro Munno di Juventus News 24. Ciao Mauro.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ti sei svegliato presto stamattina, Mauro?
Sì, troppo presto, perché sono stanco ancora.
Normale. Allora, parlaci di questa vittoria dell'Italia al mondiale contro l'Argentina, la decide Cristiana Girelli, insomma, è arrivata per non giocare sostanzialmente, addirittura gli è stato detto cambia ruolo e poi alla fine è lei che la decide, in 7 minuti ha fatto più di tante altre, ecco.
Sì, non è un caso, diciamo, che Girelli sia tuttora l'attaccante, sottolineo attaccante, della rosa della nazionale, che ha i numeri migliori in fase offensiva di realizzazione. Ha dimostrato oggi, primo pallone toccato, è entrata a 3 minuti dal termine, dopo un minuto l'ha messa di testa e ha fatto il gol che ha deciso la prima partita del mondiale, che si era messa malino, nel senso che l'Italia non la stava affrontando, a mio parere, nel migliore dei modi, un'Argentina molto chiusa dietro, che usciva anche bene in palleggio, ogni tanto in ripartenza sembrava pericolosa, quindi è stata una partita... L'Italia ha vinto faticosamente, l'ha vinto grazie a Cristiana Girelli, che se vogliamo è stata portata anche un pochino per quello, cioè per essere buttata dentro nella mischia quando ce n'è bisogno, in questo caso ce n'è decisamente bisogno, bisognerebbe capire se forse non meriterebbe un impiego sia a livello di minutaggio sia a livello di posizioni in campo differente.
Mauro, io ti dico, tu lo sai e ne parliamo anche in privato. Non sono così legato a Girelli, ovvero Girelli deve giocare sempre anche alla Juve, penso che Nystrom possa addirittura prendergli dei minuti importanti nel corso della stagione, però se guardo l'attacco all'Italia vedo Giacinti non ha niente più di Girelli, anzi, ma mai, Girelli tecnicamente, anche a livello fisico, Giacinti è sempre in fuorigioco, ha poche letture, no? A livello tecnico sì, corre tanto, però insomma io sono sempre dell'idea che correre tanto non è che debba essere un motivo di grande idea calcistica. E poi ti dedico un ulteriore, vedo Cantore entrare prima di Girelli, Cantore alla Juve non gioca mai, cioè qual è la connessione di questa CT, cioè perché Girelli non gioca in un'Italia che non ha un attaccante?
Questa è una bellissima domanda, considerando anche che l'Italia ha tenuto a casa Martina Piemonte, che forse era una delle attaccanti migliori dell'ultimo campionato, che sarebbe potuto essere un'ottima alternativa per Giacinti, che piace molto la CT per caratteristiche. Oggi non ha fatto una buona partita, è un attaccante che comunque secondo me ci sta in nazionale, non è sbagliato convocare Giacinti, però da qui a eleggerla titolare inamovibile è strano. Per tornando invece al discorso Girelli, io ho la sensazione quasi che Bertolini non la veda più tanto come una giocatrice incidente per tanti minuti. Cioè, per lei proprio una da ultimi 10 da buttare dentro così, per il colpo di testa, per l'imbucata, per qualcosa come poi è stato oggi. Ti è andata bene, ti è andata anche molto bene in questa partita. Potrebbe non sempre andarti bene. Io fossi lei ci ripenserei su questa cosa dell'impiego di Girelli, però da quello che mi è parso di intuire, lei è molto convinta su questo tipo di soluzione.
Ti leggo un messaggio di Simone, che ci ha scritto prima, ha detto: grande Italia femminile, 1-0 all'Argentina, Girelli su assist di Bottin. E poi qua, no, il messaggio a cui mi piacerebbe tu, no, gli dessi un po' una risposta. Ora spero che Bertolini la smetta di sottovalutare le calciatrici della Juve, chissà poi perché. Sei uno d'accordo con questa affermazione di Simone, e due, nel caso in cui lo fossi, ti sei dato una risposta?
No, io non penso che Bertolini sottovaluti in maniera premeditata quasi le giocatrici della Juve. Penso che faccia delle scelte che sono più o meno condivisibili. Io ho ritenuto quella di non portare Sara alla gamma al mondiale sbagliata, personalmente. E di qui a dire che lei abbia qualcosa contro le giocatrici della Juve, secondo me ce ne passa. Oggi alla fine ce n'erano 5 in campo, altre 2 sono subentrate, quindi comunque Bertolini fa affidamento sulle giocatrici della Juve, solamente che alcune visioni, una così un po' singolare. Ecco.
Sì, tra l'altro se ci puoi fare, no, anche per i nostri ascoltatori che magari non hanno visto la partita, un po' anche un giudizio sulle giocatrici della Juventus, insomma, come hanno giocato. Ricordiamo assist di Boateng, gol di Girelli, quindi diciamo che c'è un'impronta importante di due giocatrici, secondo me una la più forte che ha l'Italia, che è Boateng, a livello proprio in generale credo che sia una giocatrice straordinaria. Ma a prescindere, se ci fai un recap di tutte le juventine impegnate oggi.
Sì, parto da lei, che è stata forse la migliore dopo Girelli, non solo per l'assist, sempre propositiva in fase di spinta, ordinata dietro, ma lo sappiamo, non è, come hai detto tu, non è una sorpresa, ecco, Lisa Bottin. Salvai ordinata, al centro della difesa in coppia con Linari, l'Italia non ha corso grossi rischi se non su calcio piazzato, quindi la prestazione delle centrali è stata buona. Benino anche Caruso, è stato annullato un gol molto bello ma in evidente posizione irregolare. Lei era in dubbio perché aveva un problema di ipertensione al ginocchio che poi ha risolto, però la sua gara è durata soltanto 45 minuti perché evidentemente non ne aveva di più. Una menzione anche per Chiara Beccari, che è una giocatrice del Sassuolo ma di proprietà della Juventus, che era oggi al suo esordio in un mondiale, alla sua seconda presenza in assoluto in azzurro. Ha fatto una partita un po' forse condizionata dall'emozione, soprattutto nei primi minuti, poi pian piano si è sciolta e ha performato sempre meglio.
Questo è importante, su di lei puntiamo molto. Mauro, ti faccio una domanda anche non in chiave Italia, ma in chiave Olanda. Come sta Bierstein? Hai novità?
Sì, ci sono delle novità. Che è quello che ci arriva dai colleghi che sono lì in Nuova Zelanda, che seguono l'Olanda. Il problema è alla caviglia, dovrebbe essere la caviglia sinistra per Linette Bierstein. Salterà sicuramente la prossima partita, che l'Olanda con gli Stati Uniti, che è lo scontro diretto, insomma, per il primo posto nel girone, però dovrebbe rimanere comunque in ritiro con l'Olanda, quindi il suo mondiale non è finito, quindi sicuramente non si tratta di un infortunio troppo serio, chiaramente però andrà valutata poi di giorno in giorno per il proseguo della competizione.
Mauro, in chiusura, sabato il prossimo appuntamento contro la Svezia, anticipato il giorno prima, comunque nelle ore prima dallo scontro fra Argentina e Sudafrica. L'importanza di questa vittoria per qualificarsi al turno successivo era vitale, no? Anche per approcciare poi in maniera diversa la partita con la Svezia e soprattutto nell'arrivare poi all'ultima contro il Sudafrica con un buon cuscinetto, ecco. Come ci si arriva alla partita contro la Svezia? Con quali ambizioni, secondo te? Con quali obiettivi?
Ma intanto, come hai detto benissimo tu, era veramente fondamentale vincere, perché se no tu prossima partita con la Svezia rischiavi già veramente di uscire, di andare a casa, perché la Svezia sulla carta, venendo la domanda, è una squadra più forte dell'Italia, nettamente più forte, sia per esperienza internazionale delle giocatrici, sia proprio per valore assoluto, e quindi rischiava veramente di durare due partite il Mondiale dell'Italia. Con questo risultato invece ti crei appunto questo cuscinetto che ti permette poi anche con un risultato negativo con la Svezia di poi poter pensare di qualificarti all'ultimo con il Sudafrica. L'Italia è più debole della Svezia, cioè la Svezia parte nettamente favorita, se la gioca, anche perché in questo mondiale abbiamo visto come le nazionali un po' più piccoline hanno dato filo da torcere alle big. Però sicuramente la Svezia è favorita, quello sì.
Ultimissima novità in chiave mercato Juve, difensore centrale?
Sì, Bragin è partito per la Nuova Zelanda come capo delegazione dell'Italia, ma intanto sta continuando a lavorare sul terzo mercato della Juventus Women. C'è un ultimo obiettivo da portare a termine, che è quello del difensore centrale, appunto. C'è il nome di Tunkara, che è in ascesa, che è un difensore che nell'ultima stagione ha militato nel Manchester United, facendo un po' fatica a inserirsi e giocare, però è una giocatrice comunque forte, che è una nazionale francese che attualmente è al mondiale, seppur non da titolare, diciamo, e quindi adesso c'è lei in ascesa, dovrebbe essere il primo nome in questo momento come fattibilità. Non è l'unico, però ci sono buone possibilità, ecco, che arrivi a Torino tra qualche settimana.
Ebbene così.
Mauro,
grazie,
un grande abbraccio.
A voi ragazzi, buona giornata.
Un ringraziamento a Mauro Munno, Juventus News 24, massimo esperto di calcio femminile di Juventus Women. Leggo ancora Lorenzo Damese,
sì,
che diciamo così non è proprio, non condivide appieno.
Sono con te Lorenzo.
Quello che è la gestione di Milena Bertolini, dice: non condivido la sua spocchia, non la sopporto più. Metti una sedicenne, la Dragone titolare ad un mondiale, una che ha giocato 4 partite in Serie A, fa capire che questa si considera un fenomeno. Con l'Argentina è andata bene, ma con la Svezia prevede un'ecatombe, ci dice Lorenzo. Svezia che guardava, ha vinto 2-1 solo con Sudafrica.
Sì, sono d'accordo.
2-1 al 90esimo, tra l'altro, in rimonta.
Sì, questo vuol dire che l'Italia, il gol di Girelli vale se non doppio, triplo, perché poi insomma vedremo quali saranno gli sviluppi, no, nel corso della seconda giornata, che come sempre rischia di essere quella più decisiva proprio anche a livello poi di scontri, perché se dovesse poi vincere il Sudafrica contro l'Argentina e l'Italia non dovesse fare punti, poi arrivi a un'ultima partita veramente difficile. Però per quanto riguarda la CT io non la comprendo, ma da Gama, da determinate scelte che non sono state mai provate. E quindi cambiare tutto un progetto di anni nel corso di una settimana prima del mondiale non si è mai fatta, perché me lo ricordo, l'europeo, la costruzione dal basso non è mai stata neanche provata minimamente. L'ultima partita con l'Islanda, la penultima, dove si era fatto 1-1, solo lanci lunghi da 50-40 metri, e adesso invece si vuole giocare dal basso, quindi cambiare tutto nel corso di pochissimo tempo è pericolosissimo. Su una sedicenne o l'età, quello è il meno. Io credo che ci siano delle idee molto, molto incoerenti. Poi spero vada bene, perché poi alla fine, come diciamo sempre con Simone, quando c'è l'Italia in ogni manifestazione, da oggi voglio fare i complimenti alla pallanuoto femminile, Sette Rosa, che ha eliminato le campionesse olimpiche degli Stati Uniti, un'impresa incredibile, quindi oggi facciamo i complimenti. Quando c'è il mondiale di nuoto, ieri ho visto una staffetta incredibile dell'Italia, proprio all'ultimo persa con l'Australia, ma qualsiasi cosa dove c'è l'Italia, noi poi alla fine tifiamo, come giusto che sia per loro. però mi auguro veramente che si possa cambiare dopo questo mondiale, ecco, perché secondo me il calcio sta andando avanti e lei è un po' in confusione.
Marco da Imola ci scrive buon compleanno fratelli e sorelle. Ovviamente il riferimento, ragazzi, sarà così per tutta la giornata, è a questo 24 luglio storico per la Juve, 100 anni di proprietà di una famiglia, ovviamente è quella degli Agnelli. Leggo Carlo Alberto da Napoli che dice: i ricordi dei 100 anni di presidenza Agnelli ne sono più di uno, ma ne voglio citare uno anche perché coincide con la nostra felicità personale. 26 novembre 96, nascita di mio figlio, stra juventino, la vittoria dell'Intercontinentale firmata da Capitan Futuro Alex Del Piero. Ricordo incredibile, non ci hai solo detto il nome.
Giornata incredibile, me lo ricordo e ringrazio, e magari qualcuno non sarà contento di questa cosa, ma ringrazio i miei genitori che in quel giorno lì mi hanno tenuto a casa da scuola per guardare quella partita. Ero già malato di Juve e di calcio. Da questo punto di vista ero molto banale, insomma, bastava darmi un pallone e ti rompevo tutta la casa, però non davo fastidio, e li ringrazio per avermi fatto vedere quella partita, insomma, un'agitazione incredibile, Boxic che ha sbagliato 108 gol, però poi insomma la Juve era riuscita a portarla a casa con un gol straordinario di Del Piero. C'è anche la telecronaca di Marianella, molto molto bella, su quel gol lì. Insomma, è stata una bella mattinata, perché era di mattina e quindi fu una gran bella mattinata con la Juventus al tetto del mondo.
Fabio, da te.
Buongiorno, Luca da Pesaro. Il rapporto fra la Juventus e la famiglia Agnelli è fortissimo in ogni tifoso della Juventus, quindi noi qua a Pesaro, con il club che rappresento, questa sera avremo Salvatore Giglio e Italo Cucci per ancora farci raccontare dal vivo le cose che hanno vissuto in prima persona con questi personaggi che noi onoriamo, e speriamo che sia ancora altri 100 anni di questa famiglia vicina alla nostra Juventus.
Ciao Luca. Ciao. Beh, Luca, noi ci salviamo il numero, se sì, lo permetterai.
Magari ti contattiamo.
Ci sentiamo e magari domani o mercoledì ti chiamiamo.
Sì,
facciamo un
sì.
collegamento telefonico, così ci racconti com'è andata questa serata. Quindi aspetta il nostro messaggio.
Sì, sì, sì,
aspetta
sì.
il nostro
arriviamo.
Messaggio.
Sì, sì, arriviamo.
Ti contattiamo per fare un po' un racconto di quella che è stata la vostra serata.
Simo, dimmi. Al volo, prima del break, perché abbiamo parlato delle women del mondiale, ricordo comunque sempre il bel gesto di Barbara Bonansea, tra l'altro capitano questa mattina dell'Italia, che ha cambiato numero, il numero 8, proprio per Martina Rosucci, che purtroppo, visto l'infortunio, non è della spedizione azzurra per questo mondiale, quindi mi faceva piacere. Magari qualcuno non ha letto di questo gesto di Barbara Bonansea, che insomma cambia il numero, passa dall'11 all'8 proprio per Martina Rosucci.
Sì, Martina Rosucci, a cui ha dedicato il gol sì. Cristiana Girelli nella sua intervista a Rai Sport nel post partita. Salutiamo Nicola, figlio sì. di Carlo Alberto.
Ciao,
ciao Nicola, un grande abbraccio.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club. Io sono Camillo Di Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, 37 minuti dopo le 11, Fabio in regia, voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali in questa giornata in cui si ricorda il centenario cade il centenario, sì. insomma, della proprietà Agnelli e la Juventus. In tutta la giornata, ragazzi, ci saranno ricordi che sentirete qui su Radio Bianconera. Noi abbiamo iniziato Franco questa mattina, sì. noi abbiamo proseguito e si proseguirà fino a questa sera.
Assolutamente sì. Io dico a Jenny, ho già parlato con Simo, mi ha dato l'autorizzazione. Se non ti firmi ai messaggi, ancora una volta io leggo tutto il tuo numero in diretta. Lo faccio, Jenny, mi raccomando. Venerdì ho dato le ultime tre cifre del tuo numero. Se non ti firmi nei messaggi, leggo tutto il numero. Che ci dice: grande parata di Sportiello. Ecco, è stata una serata fortunata per Sportiello. Aveva fatto una grande parata pochi istanti prima, diciamo, che poi sul primo gol di Valverde ha una discreta incertezza. Ecco, Sportiello, che è il nuovo secondo portiere del Milan sarà la riserva di Maignan. Ecco, non un biglietto da visita incoraggiante, però poi insomma, nel corso di questi anni ha sempre dimostrato di essere un ottimo portiere, affidabile anche con l'Atalanta, insomma, nel corso di forse gli ultimi 3 anni con Gasperini, alla fine un paio di partite titolari le ha sempre fatte, perché poi sappiamo benissimo che Gasperini, insomma, con i portieri non ha un gran rapporto, ecco, questo forse solo con Perin non ha mai tolto la porta da titolare, per il resto ha sempre alternato i portieri perché gli chiede determinate caratteristiche che ancora non ho capito, però insomma diciamo che vedremo quest'anno cosa farà con Musso e con Carnesecchi, ecco, se resteranno tutte e due.
Fabio, verrei da te per ascoltare qualcosa.
Ciao, sono Nino.
Ciao Nino.
Per Pogba vedo il nostro campionato come più competitivo storicamente, perciò non lo vedo più adatto a lui, vedo meglio la rabbia che ha più tempo per aspettarlo, vedrei bene la Juve Kamada che tecnicamente ha buone tracce di passaggio, ottima tecnica sotto stress. Vedo bene Irin Junior da seconda punta e volevo chiedervi le possibilità di Ken di prendersi il posto di Milik e Vlahovic anche quest'anno.
Ma da dove partiamo, Simo? Kamada, Irin o Ken?
Su Kamada per me no.
Per me neanche, per il modo di giocare.
Ken non credo che possa, a malincuore, però non credo che possa prendersi il posto, me lo auguro onestamente, però no, non credo che parta dietro,
sì,
non sarà semplice a scalare le gerarchie.
Irin Junior seconda punta, l'abbiamo detto, l'ho detto io nella prima seconda mezz'ora, secondo me con quella corsa lì e con i due piedi, perché sta dimostrando di avere i due piedi, che è una cosa secondo me non banale, anzi una gran bella cosa per il calciatore moderno. Seconda punta in campo aperto può diventare devastante, però ad oggi credo che sarà uno spaccapartite della Juve. Poi mi auguro sempre non venga ceduto. Io fino all'ultimo ho sempre paura su Irin, perché poi insomma basta un'offerta da 20-25, secondo me la Juve non so se ha la possibilità di dire di no, perché comunque sono soldi importanti, e ad oggi con le difficoltà di vendere già solo Zaccaria, che doveva essere quello più facile da vendere, figuriamoci come fai a permetterti di dire no per eventuali offerte. Però secondo me Irin Junior è talmente forte che va tenuto a tutti i costi, e soprattutto va fatto giocare più avanti possibile, perché io in difesa lo vedo ancora molto insicuro, perde tutte le sue certezze quando c'è da difendere, soprattutto coi palloni alti, rispetto a quando c'è da attaccare, dove mi sembra veramente sfrontato anche da un punto di vista dell'età, dell'entusiasmo, e quindi mi auguro che possa prendere sempre più minuti e restare alla Juventus, questa è la speranza. Simo, c'è chi dice 100 anni di storia, 100 anni di gloria, Max dalla provincia credo di Pavia. Poi altri messaggi. Buongiorno ragazzi, quest'anno molto probabilmente sarà 3-5-2 con Danilo, Bremer, e poi mette punto di domanda al terzo Gatti, Rabiot, Kessié, Locatelli, con esterno alto Kostic e a destra UEA. L'ideale sarebbe Morata, Lukaku per questioni economiche, Chiesa e Vlahovic partiranno. Grazie, siete dei grandi, Dino da Ascoli. Piceno, onestamente l'attacco Lukaku Morata con le partenze di Chiesa e Vlahovic, per me da un punto di vista, poi i soldi non sono miei quindi facciano loro, da un punto di vista di patrimonio della Juventus è un dramma. Poi dal punto di vista sportivo, se vince hai ragione tu, ma prendere Morata che ormai ha 31 anni, prendere Lukaku che ne ha 30 e vendere due giocatori comunque nel pieno della loro carriera, uno del 2000 e l'altro, se non sbaglio, Chiesa del 97,
sì,
credo sia drammatica come scelta, drammatica. Perciò al netto che per me Morata è un dramma, per me Morata in qualsiasi squadra italiana che va dimostrano la mediocrità in questo momento del campionato italiano, perché non ci sono altre squadre pronte a prendere Morata, solo in Italia lo si vuole. Quindi onestamente credo,
poi in Arabia
credo sia, anzi io mi auguro che Morata vada in una squadra che non sia la Juventus, proprio perché secondo me rende mediocre un attacco, quindi questa è la mia idea, però a livello proprio anche di idee, di forza e di patrimonio della Juventus, avere un attacco su cui non puoi costruire niente se non quest'anno e forse il prossimo, per me è un dramma, soprattutto paragonato a Vlahovic, Chiesa, che con un progetto importante puoi costruire una Juve da qui ai prossimi anni. Questa è la mia idea.
Sì, non c'è nient'altro da aggiungere, se non che possiamo andare da Fabio e ascoltare ancora vocali.
Buongiorno a tutte e due, sono Alessandro.
Ciao Alessandro.
Io vedrei Raspadori alla Juventus, perché al Napoli non avrà spazio con quei due fenomeni là davanti. Comunque, che vuoi fare? È la vita.
Sicuramente è la vita.
Sicuramente è la vita. Credo che il Napoli non voglia vendere.
Sicuramente no. Però credo che il Napoli quantomeno per un altro anno, per capire un po', no?
Sì.
Un po' come. Nel 3-5-2. Quanto utilizzarlo se lo vorrà tenere.
Nel 3-5-2 è perfetto. Secondo me, perfetto. Però. Non penso che Napoli voglia privarsi di Raspadori proprio quest'anno. Poi, insomma, credo che il Napoli abbia delle discrete problematiche con Osimhen. Mi ricordo, parlavo ieri, mi sembrava un po' come lo scorso anno, quando si è detto De Ligt più vicino al rinnovo e poi tipo 3 giorni dopo è andato al Bayern Monaco. Ecco, faccio sempre molta fatica a gestire questo tipo di rinnovi, perché si parla di 200 milioni di euro, benissimo, allora dammi 15 milioni di euro l'anno. Perché insomma le società possono chiedere delle cifre importantissime, però poi i calciatori a quel punto vogliono uno stipendio all'altezza delle cifre che chiedi, e credo che poi insomma a quel punto il calciatore voglia una clausola molto bassa. Non lo so, vedo un rinnovo molto difficile. Se dovesse centrare questo rinnovo al Napoli, secondo me fa un capolavoro, un po' come il Milan ha fatto con Leao. Però ad oggi, per le cifre di cui ha parlato De Laurentiis, questo rinnovo mi sembra quasi impossibile, se non un accordo a metà strada, dove però potrebbe perdere dei soldi alla fine De Laurentiis e dargliene di più al giocatore, quindi non so quanto gli convenga. Vedremo, insomma, diciamo che il mercato degli attaccanti è tutto legato a Mbappé e Kane. Secondo me sono loro due che possono dare il via a questo effetto domino degli attaccanti.
Claudio, certo che non è una bella idea divulgare le condizioni di un giocatore, soprattutto se sono sul mercato. Comunque, se le situazioni fisiche di Dusan non sono ottime, come si può pensare che ci siano 80 milioni che si chiedono? Lo stesso discorso vale per Chiesa, giocatore a rischio, anche se io li terrei volentieri. Poi un altro amico che non si firma, più o meno dice le stesse cose di Claudio. Io penso che se vuoi vendere Vlahovic non vai a dire quelle cose in conferenza stampa, quindi sarà Chiesa che si vuole vendere. Il sostituto potrebbe essere Jonathan David, da affiancare a Vlahovic come seconda punta, visto che Chiesa può rendere al massimo solo da esterno nel 4-3-3. Ci diceva invece Jerry prima che secondo lui Chiesa può fare la seconda punta, è il suo ruolo ideale, ci dice, soprattutto per la sua scarsa attitudine a correre all'indietro. Il vero problema è trovare un centrocampista capace di ricevere palla fra le linee e che sappia innescarlo con assist, in riferimento a Chiesa seconda punta.
Ma io credo che ad oggi non sia il suo ruolo ideale. Ad oggi sono convinto che poi nel corso della carriera sì, perché prima o poi perderà quello spunto e dovrà avvicinarsi alla porta, e non penso sia né il primo né l'ultimo che inizierà da esterno e diventerà una seconda punta. È capitato a tanti giocatori, a me viene in mente il primo Mertens, che parte da esterno d'attacco, poi adesso anche Mertens, no, a livello fisico ha perso un po' di spunto e poi è diventato prima un falso 9 e poi una seconda punta. Quindi credo sicuramente che poi nel corso della sua carriera verrà avvicinato alla porta, anche perché lui non ha, secondo me, conoscenze calcistiche generali per fare magari il passo indietro come può fare qualche giocatore, no? Che da esterno diventa una mezzala. Però ad oggi no, ad oggi lui ha questo strapotere fisico dove deve partire da sinistra o da destra, scegliete voi, principalmente dopo l'infortunio secondo me ancora di più da sinistra per tirare in porta. E
il discorso è che neck dal nulla passi da, no, dall'essere un, hai citato Mertens, un esterno,
no,
all'essere un attaccante
nel corso di 5-6 anni,
no, ma non dal nulla, ma cioè non è un automatico,
no,
cioè, dietro c'è del lavoro.
Sì, ma c'è anche la crescita personale del giocatore,
ovvio,
che capisce come
del lavoro. Non è che un io la vedo così, secondo me un giocatore non è che dal nulla.
Ma facciamo un esempio.
Passa dal fare l'esterno alla seconda punta, passa a fare l'esterno all'attaccante. C'è qualcuno che ha più conoscenze di lui, è normale che abbia più conoscenze di lui, no? Nella maggior parte dei casi, che gli dice: ok, secondo me tu hai queste potenzialità. Io ti dico che tu fai così, 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 e puoi trasformarti da seconda punta a prima punta, da esterno a seconda punta, da esterno ad attaccante, come nel caso di Mertens. Ed è quello che è successo al Napoli con Mertens e Sarri.
Ti dico, per me la cosa più importante per cambiare un po' il ruolo adesso a Chiesa in breve tempo è i video. Per me la questione è lui deve vedere tantissimo calcio, ma con un modello, no? Credo, sembra brutto dire questo, però capire, no, come posizionarsi,
e
come ricevere
cosa,
la palla, cambia tutto.
Devi fidare.
Sì.
Deve esserci, no, un rapporto talmente stretto e appunto di fiducia con chi ti insegna queste cose, in cui ti butti, no? E dici: ok, mi fido. Io non so se ci sia questo rapporto di fiducia oggi, onestamente. Anzi, credo non ci sia.
Ragazzi, cambia tutto, eh? Perché tu parti da destra a sinistra, a parte che già da destra a sinistra cambia tutto, perché poi vabbè, lui ha i due piedi, quindi abbiamo primo anno soprattutto, no, ha dimostrato di poter fare determinate cose, ma andare a prendere palla sull'esterno è un'altra cosa, nel senso che tu puoi posizionarti col corpo in maniera tale da lanciarti o in lungo o verso il centro del campo se giochi a sinistra. Se invece giochi centrale, comunque hai sempre un attaccante e un difensore dietro. Molte volte sei spalla alla porta, quindi devi essere molto bravo a venire in conto e non farti anticipare, perché poi è un attimo a questi livelli che uno, pronti via, ti mangia. E quindi cambia tutto, devi fare tanti video, devi lavorare tantissimo in campo. La cosa che può attrarre forse Chiesa, secondo me, è l'idea di far più gol. Perché ovviamente se giochi da seconda punta puoi fare più gol, e lui ha questo, no? Tirar giù la testa e avvicinarti alla porta può dare una grande mano. Però questo tirar giù la testa, allungarsi la palla, per Chiesa può essere anche un limite. Perché, faccio un esempio, rispetto a Di Maria è uno che capisce meno il gioco. È uno che ha sicuramente uno strapotere fisico, ma capisce meno i momenti della partita, delle situazioni. E come diceva Simo, devi fare un lavoro infinito di cui fidarti, in cui trovare, no, anche un feeling speciale con l'allenatore che deve cambiarti la carriera. Poi io credo che diventerà così, molto simile a suo papà. Suo papà poi forse aveva un tiro sicuramente migliore rispetto a quello di Federico, però comunque ci vuole un po' di tempo, un po' di conoscenze proprio del gioco in generale, che arriva dopo tanti anni e dopo tante, insomma, vicissitudini che si fanno poi a livello di stagioni in generale. Però vedremo, ma ad oggi non è sicuramente il suo ruolo ideale, in futuro magari sì.
Fabio, tornerei da te.
Ragazzi, buongiorno, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
Ciao.
Una curiosità, ma voi Ken proprio non lo vedete come attaccante esterno in un 4-3-3? Perché secondo me invece a sinistra potrebbe alternarsi con Ealing. Chiesa a destra e anche Ken a destra, voglio dire, potrebbe essere un jolly in attacco, perché secondo me ha il fisico e ha le caratteristiche per poter fare l'attaccante esterno e saltare anche lui. Aspetto la vostra.
Non dipende da noi, perché si giocherà 3-5-2, quindi si smonta, no, un po' quest'idea, però no, per me Ken è un attaccante centrale proprio per fisico. Adesso è diventato veramente gigantesco Ken, e metterlo in attaccante esterno significa chiedergli di lavorare nello stretto, e vuol dire palesare, no, delle difficoltà tecniche a questi livelli, secondo me è troppo alte. Cioè gli chiedi di fare veramente il bevilinio, e adesso Ken tra spalle, busto, è gigante, ha il fisico per fare la prima punta, e credo abbia dimostrato, soprattutto quando si è alzato il livello, di poter essere una buonissima prima punta. E secondo me, rispetto a Milik e Vlahovic, è quello che attacca meglio la porta, quindi per me no, è un 9, e anzi spero abbia più minuti, perché secondo me questa è la stagione dove devi chiedere a Ken, devi responsabilizzare Ken, ma a livello di minuti, non di parole, di minuti. Cioè, se credi in Ken, per me questo deve essere l'anno in cui i suoi minuti raddoppiano, personalmente.
Sì, sono, vabbè, l'abbiamo già detto, in tempi non sospetti sulla questione di Ken. Davide, del progetto Ildiz Mezzala, cosa ne pensate?
Beh,
non so se sia un progetto una necessità oggi.
Ad oggi credo una necessità, però...
Necessità dovuta al fatto infortuni,
assenze,
gente che è rimasta qua a Torino, e quindi no, l'appunto bisogno di avere qualcuno a mettere lì. Non so se sia un progetto, onestamente. Finora, con la primavera, ha sempre fatto l'esterno, la seconda punta, l'attaccante. Però, non lo so.
Per ora posso solo dire che per lui è un'opportunità. Una grande opportunità, queste assenze. Deve essere solo felice di queste assenze e se avrà minuti, prenderseli tutti nel migliore dei modi e lasciare tutto in campo. Perché è una sliding doors per la sua carriera. Perché rischi di fare magari... quello che può aver fatto Ealing, quindi da un'opportunità, da delle assenze, prendersi tanti minuti. Perciò per me, per lui e Noje è un'opportunità incredibile. Non l'ho mai visto Mezzala, non so minimamente come possa fare la fase difensiva, perché è l'unica volta che l'hanno provato è in quella partitella in famiglia UEA-UEB di 2 settimane fa. Per il resto può essere solo una grande opportunità per lui. Vediamo e cerchiamo di scoprire Ildiz insieme, considerato che queste tournée possono servire anche questo. Stanotte Romero, che comunque ha già dei minuti in Serie A, anche allo Stadium, perché ha giocato titolare nella partita contro la Juventus con la Lazio quest'anno, ha fatto un gol straordinario, è arrivato tra virgolette in sordina, no? Nel Milan, però io credo che sia un acquisto importantissimo.
A parametro zero, sì. Esterno d'attacco, classe 2004.
Ildiz ha più o meno quell'età,
Sì, ha un anno in meno,
quindi può essere un'opportunità per lui per fare bene e quindi dico, speriamo che lui possa centrare questa occasione, lui, Nonge, Oisen, speriamo che possano fare molto bene se avranno l'opportunità di giocare, ecco.
Cam, visto che ne abbiamo parlato prima, Fabrizio Romano scrive che l'Alilal ha fatto, visto che sta parlando di qualcosa di clamoroso, ha fatto un'offerta al Paris Saint Germain per Mbappé,
sì,
300 milioni di euro.
Che bello, che dire? Che bello poter parlare di questi soldi.
Che dire?
Ma perché l'Alilal non viene da
per
me?
Per un anno, tra l'altro.
Sì, per un anno. Cioè, ragazzi, mi viene la tachicardia.
100 milioni di euro per acquistare il giocatore?
Sì.
Poi racconta che dal punto di vista del calciatore al momento non c'è niente. Anche che il Paris Saint-Germain è convinto che Real Madrid e Mbappé abbiano già un accordo per andare a parametro zero, perché in tutta questa situazione c'è anche una convenienza per Mbappé a restare un altro anno al Paris Saint-Germain dal punto di vista economico, sì, di quanto accordato un anno fa con quel rinnovo, e anche poi perché andando a scadenza è chiaro che a lui entrano maggiori soldi. Quindi è una questione estremamente delicata questa, e dove... comunque andrà a finire, gireranno tanti soldi.
Sì,
comunque andrà a finire.
Io mi auguro che non vada lì, sono onesto. Mi auguro per il bene. Poi vabbè, Mbappé al Mondiale non avevo una particolare simpatia fino a quando non ci ha fatto quel gol in faccia straordinario col Paris Saint-Germain, e tanto aveva già segnato allo Stadium col Monaco. E poi non poi vabbè, il Mondiale nella finale ho trovato un giocatore di una personalità infinita, con tutta la Francia sulle spalle. Lui e Colomboigny hanno totalmente cambiato una partita, però mi auguro non vada. Ci scrivono ancora su Ken, il nostro amico, se non sbaglio, da Pesaro, e lo paragona a Leao, con tutto il bene. Paragonare Leao e Ken è un altro sport, perché Leao ha una tecnica individuale che Ken non avrà mai, e ha un altro tipo di fisico, perché è molto più snello, molto più sul lungo, con caratteristiche che non possono essere paragonate. Ken non ha quella tecnica nello spazio che Leao ha. Sono due giocatori completamente diversi.
Cioè, anche Ealing fisicamente è bello imponente, ragazzi.
Sì.
Però Ealing, Leao, ok. Ken, Leao, sono due giocatori diversi.
Poi sono abitudini, ragazzi, dei ruoli. Leao fa quel ruolo lì da quando è nato. e Ken farà fatto, punta.
L'ha fatto qualche volta a Paris Saint Germain, perché sembra, lì per trovare spazio probabilmente no, devi adattarti agli altri.
Cioè un pochino è veloce, allora puoi giocare esterno. No, perché è un'altra cosa. Poi magari, non so, tutti avanti, allora provi anche la carta, certo. Ken esterno d'attacco, se devi andare tutti avanti. Ma se devi fare un'analisi tecnica con le caratteristiche del giocatore, Ken non ha quel tipo di qualità. Ken devi avvicinare la porta, perché attacca l'area come pochi in Italia in generale. Poi ha tanti magari difetti, per alcuni non è neanche un giocatore da Juve. Però i gol che fa Ken nell'area piccola non li fa nessuno della rosa della Juventus, perché vive per quel senso lì, per quel gol anche di rapina.
Fabio, abbiamo ancora un vocale al volo, chiudiamo, che dici? Vocale? Vocale, vai.
Sono Nicola da Bucarest. Intanto ringrazio la famiglia Agnelli per averci regalato questo gioiello che ci accompagna nella vita di tutti i giorni, e spero che duri sempre. Adesso vengo a due ricordi. Sono stato un ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, e tra i ricordi che ho è del 1973, Verona-Milan, ultima partita di campionato, quando la Juve a Roma contro la Lazio all'ultimo minuto Cucurella segnò e noi abbiamo vinto lo scudetto.
Bello, bello il tuo ricordo per chiudere oggi la trasmissione. Ragazzi, avete accolto, no, il nostro messaggio di inizio trasmissione, ovvero tutti i vostri ricordi, e quindi grazie per aver partecipato attivamente alla trasmissione di oggi.
Proseguite nel corso di tutta la giornata con questi ricordi relativi ai 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli della Juventus. Continuerà anche Claudio Giuliani, pronto a tornare in cabina di comando del suo La Juve in Gol sin da subito. Ringrazio Cami, ringrazio la regia di Fabio, ringrazio tutti voi come sempre per i vostri messaggi. Ragazzi, arriva Claudio Giuliani e noi ci vedremo domattina. Un abbraccio, ciao.
Ciao.
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.